Referendum, gli inganni del sì. Di Adriano Prosperi. La domanda a cui si deve rispondere è ingannevole. Col sì non ci sarebbe la fine del bicameralismo, visto che il Senato futuro sarebbe una strana accozzaglia di membri e di poteri destinata a creare solo problemi, oltre a risolvere con l'immunità le pendenze giudiziarie di amministratori locali disonesti. E non parliamo della promessa di tagliare le spese della politica, che ha un tono populistico e riguarda un risparmio ridicolo a fronte della necessità democratica di avere rappresentanti eletti dal popolo adeguati nel numero e nella gamma politica alle tante differenti realtà di un paese complicato e disuguale per ragioni storiche e sociali come l'Italia. C'è poi il nodo tra nuova Costituzione e legge elettorale Italicum, un nodo voluto e deliberato, che non è stato sciolto quando si doveva farlo e forse non lo sarà mai. Le promesse attuali sono un altro inganno. Chi ha impostato la riforma della Costituzione, cioè Renzi, che ne è il responsabile e il beneficiario in prima persona, ha concepito il disegno di garantirsi mani libere per l'intera prossima legislatura. Mani libere significa la tendenziale depressione della democrazia in un paese come l'Italia, che ne conserva un buon patrimonio di tradizioni e di forme di partecipazione. La breve durata dei governi passati è stata dovuta alla durezza dei condizionamenti esterni e interni, nazionali e internazionali, del partito di maggioranza relativa e del principale partito d'opposizione, ma anche alla vitalità democratica degli italiani, che è invece la cosa che si vorrebbe eliminare, e in questo senso il passo più micidiale è stato fatto dal governo Monti con l'inserimento in Costituzione dell'obbligo del pareggio di bilancio, che da solo ha cancellato il fondamento stesso della Costituzione, il diritto al lavoro. Una sola osservazione sulla campagna in corso: la sua deliberata drammatizzazione la sta trasformando in un gioco di massa, una distrazione di massa, col risultato di fare il gioco di chi possiede quasi tutte le fiches, cioè i canali televisivi. Per questo, personalmente, preferisco abbassare la voce. 19 ottobre 2016. Riforma costituzionale, il diavolo si nasconde nei dettagli. Di Tommaso Montanari, da HuffingtonPost.it. Vogliamo una democrazia che decide, sostiene il fronte del sì, anche noi. Ma decidere non vuol dire comandare o dominare. Avete costruito una dittatura della maggioranza, un sistema in cui chi vince prende tutto, un sistema in cui non esistono più garanti terzi. Ribattiamo dal fronte del no. È stato questo il leitmotiv del mio confronto con Luciano Violante, arbitrato venerdì scorso da Enrico Mentana. Un punto cruciale del dibattito ha riguardato l'elezione del Presidente della Repubblica. Come il vecchio, il nuovo articolo 83 prevede che il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, solo che se vincesse il sì, il Parlamento sarebbe così composto: 630 membri della Camera, come ora, si sono ben guardati dal limitarne il numero alla faccia della retorica del risparmio. 95 senatori nominati dai consigli regionali, iddio sa come, fino a 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica, durano 7 anni, e dunque il loro numero al momento del voto è imprevedibile. Dipende quando saranno stati nominati, e i senatori di diritto e a vita in quanto ex presidenti della Repubblica. Immaginiamo dunque l'elezione del successore di Mattarella, e consideriamo il corpo elettorale più ampio possibile, augurando lunghissima vita a Giorgio Napolitano. 630 più 95 più 5 più 2, cioè 732 elettori. Dobbiamo subito dire che a legislazione attuale, dunque ad italicum vigente, il partito di maggioranza avrà, per legge, 340 seggi alla Camera, e diciamo, una maggioranza di 60 senatori. Qua il dato è, per forza di cose, empirico, ma è una ragionevole proiezione del peso attuale del PD. Dunque un pacchetto di 400 voti. Ebbene, nei primi tre scrutini, come ora, per eleggere il capo dello Stato ci vorranno i due terzi, 488. Il partito di maggioranza dovrebbe trovarne 88, il che implica un'alleanza politica di una certa ampiezza. Già, però, dal quarto al sesto scrutinio il quorum per l'elezione presidenziale scende ai tre quinti dei componenti, 440. E qua cominciano i problemi, perché basta una piccola aggiunta, esempio non troppo astratto, un drappello di volenterosi verdiniani per fare schiavo colui che dovrebbe essere il massimo garante di tutti. Ma la vera e propria crisi democratica si manifesta con ciò che viene previsto dal settimo scrutinio, quando basteranno i tre quinti dei votanti. Si tratta di un inedito quorum mobile. Ma fino a che punto potrà abbassarsi? L'unico limite è quello imposto dall'articolo 64 della Costituzione, non toccato dalla riforma, che impone il numero legale. Perché il presidente possa venire eletto è necessario che siano presenti la metà più uno dei componenti, cioè 367 elettori. Ora, i tre quinti di 367 è pari a 221. E dunque la nuova Costituzione prevede che dalla settima votazione il capo dello Stato si elegga con una maggioranza minima di 221 voti, cioè con una maggioranza che è tutta nella disponibilità del singolo partito che avrà vinto le elezioni, 340 deputati, anche se al Senato non dovesse avere nemmeno un seggio. Di fronte all'evidenza dei numeri, Violante ha risposto che si tratta di un'eventualità remotissima, perché alle elezioni presidenziali tutti sono presenti. Benissimo, ma allora perché la nuova Costituzione dovrebbe prevedere una simile stranezza? Come è ovvio, le Costituzioni dovrebbero evitare le trappole, non configurarne di bizzarre. Mentre qua si aprono scenari bizantini complicatissimi, fatti di giochi incrociati di assenze e presenze, una geometria dalle mille varianti che consegna un margine enorme alla peggiore politica, quella da corridoio parlamentare. A questo punto Violante ha ammesso che la ratio di questa bizzarra norma è evitare uno stallo nell'elezione presidenziale, perché questo potrebbe creare un danno all'immagine del paese. E così, dopo mille infingimenti, mille tentativi di negare l'evidenza, è finalmente emersa la verità. Che è questa? Gli autori della riforma preferiscono consegnare la massima magistratura dello Stato all'arbitrio di un singolo partito, piuttosto che permettere che la sua elezione duri qualche giorno, perché di questo si tratta. E basterà ricordare che Sandro Pertini fu eletto al sedicesimo scrutinio per far capire come possa invece valer la pena di aspettare un po'. Se vince il sì, il Presidente della Repubblica potrà dunque essere eletto solo dalla maggioranza creata a tavolino dall'Italicum. Sarà improbabile, ma è possibile, anzi è esplicitamente previsto. Ora, questo particolare cruciale rivela moltissimo dello spirito della riforma su cui siamo chiamati a votare. Una riforma che baratta decisionismo con democrazia, e che aumenta il potere della maggioranza senza aumentare le garanzie delle minoranze. È qui il suo carattere totalitario, letteralmente totalitario, nel senso che chi vince si prende tutto, e a chi perde non rimane alcuna tutela. Accanto all'arroganza maggioritaria, la cialtroneria della scrittura. Non si è fin qui notato che, a rigore, per il regolamento della Camera, quello che vige nelle sedute comuni dei due rami del Parlamento, il numero legale è distinto dal quorum richiesto per le votazioni di natura elettiva. Tra i presenti che rendono valida la seduta potrebbero essercene alcuni, o anche moltissimi, che non rispondono alla chiamata e non partecipano alla votazione. In pura teoria, per eleggere il Presidente della Repubblica basterebbero 3 voti su 5 votanti, purché ci siano 367 presenti a garantire il numero legale. Non accadrà mai, è molto probabile. Ma diventa davvero colossale l'arbitrio dei signori del voto parlamentare, che potranno agitare la minaccia di colpi di mano, fare uscire ed entrare dall'aula interi gruppi, pescare nel torbido, con i famosi 101 franchi tiratori che impallinarono la presidenza Prodi. Abbiamo imparato quanto l'elezione dell'inquilino del Quirinale possa essere velenosa e opaca. Appare dunque plasticamente evidente come la riforma costituzionale che stiamo per votare sia stata scritta con sciatteria, ignoranza, inettitudine, oltre che con colossale arroganza. Il diavolo si nasconde nel dettaglio, ammesso che l'elezione del capo dello Stato sia un dettaglio, e il 4 dicembre non vogliamo andare all'inferno. 19 ottobre 2016.